www.radiogio.it e la storia continua. La cura della trasfusione del sangue nella scienza popolare continua dalla puntata precedente. La cura della trasfusione del sangue nella scienza popolare, ed eccoci a un'altra puntata. Non si potrebbe chiamare completa una monografia, per quanto breve, sulla trasfusione del sangue, che non discorresse della parte importante che ebbero gli scienziati italiani nell'applicazione di questo metodo di cura. Fin dal 1871 e 82, Scarpa, il celebre chirurgo, eseguiva alcune brillanti esperienze a Parigi alla presenza di Vic d'Azyr, delle prime celebrità mediche di Parigi, e il Brambilla, chirurgo di Giuseppe II. Fu appunto in quella circostanza che Brambilla invogliò il suo principe a invitare Scarpa, che era un professore a Modena, alla cattedra di anatomia dell'Università Pavese. E gli studi continuarono poi in Italia, e nel 1852 noi troviamo negli Annali di Medicina una memoria diffusa dal professor Polli, il quale, dopo aver riferito alcuni particolari di esperienze sui bruti di dissanguamento e successivamente all'avvivamento occorre iniettare nelle loro vene il loro medesimo sangue defibrinato, e dopo averli passati in rivista tutti i fatti fino a quell'epoca meglio conosciuti di trasfusione e infusione di sangue praticate da diversi medici, e riferendone con dettaglio gli esiti su 21 casi, concludeva che, ecco alcuni punti. Il primo: su 5 la morte aveva seguito la trasfusione, o meglio, la trasfusione fu inutile perché non giunse a salvare il paziente dagli estremi. Secondo principio: la trasfusione riuscì utilissima in 3 casi a vincere radicalmente gli accidenti emorragici sostenuti dall'emofilia che avevano, con grave pericolo, resistito ad ogni soccorso terapeutico. Il terzo: in 16 casi, sopra 21, la trasmissione fu meravigliosamente benefica, giacché ritornò alla vita e alla salute individui già agonizzanti. Non si vuole però negare che, ad onda di tali risultati, la cura della trasfusione trovava molti oppositori, o, se veniva anche accettata, lo era con una tal quale diffidenza, con mille reticenze, che ne impedivano la più ampia applicazione. E ciò forse perché, come ben disse il tedesco filosofo Feuerbach, le verità le più semplici sono sempre che l'uomo viene a conoscere proprio per ultime. Ma non si perdettero d'animo. Perciò quegli egregi cultori delle scienze mediche, che nella trasfusione del sangue avevano ravvisato un valido mezzo per restituire a vita centinaia di disgraziati, già quasi morenti. Infatti, dallo stesso professor Polli, ci viene fatto cenno di 2 esperienze di trasfusione di sangue da lui stesso fatto nel 1852. La prima sopra una fanciulla epilettica, con piena tolleranza ma senza guarigione. Nella seconda, il soggetto era una damigella di 18 anni, affetta da amenorrea e da anemia clorotica. La iniezione di sangue venne operata nella vena cefalica del braccio e questa damigella guarì prontamente, divenne madre, passò a seconde nozze e si fece una robusta matrona. Né qui si arrestano i buoni risultati. Altri 2 casi si presentarono al Poli nelle persone e due giovani donne, da anni sofferenti da molte forme di amenorrea e già inutilmente trattate con ogni sorta di rimedio. Nel primo di questi, però, il medico ebbe a urtare contro un ostacolo improvviso che noi riferiamo al fatto, così si veda fin dove può giungere lo stolto orgoglio di una razza. Era una damigella, così narra il professor Poli, appartenente alla nobile famiglia B. Da parecchi mesi in mia cura per vari penosissimi sofferimenti che qui avrebbe lungo e inutile descrivere. E invano, provata la più energica terapia, mi risolsi un giorno di proporre la trasfusione mediata di sangue. Chiamato a dare il suo parere anche da un altro collega, il professor Q, da profondo fisiologo e sperimentatore qual è, trovò di appoggiare la mia proposta, assicurandola innocua e molto probabilmente utile. E già i parenti, persuasi dai nostri ragionamenti, avevano annuito e la ragazza ne fu contentissima. Quando esposi che per fare questa iniezione ci voleva del buon sangue, sano e robusto, e che il meglio sarebbe stato averlo da qualche toroso garzone del popolo, il quale, mediante un regaluccio, si sarebbe lasciato salassare, il nobile parente inarcò le ciglia e mi disse: «Dunque, il sangue di quel giovane o di quel facchino, come ella vuole, passerà nelle vene di mia figlia?» «Sì, certo, e che nei globuli di forte razza, risposi io, rigeneranno anche quelli che ora circolano nella signorina.» «Allora», soggiunse il padre, «che è così l'operazione? Aspettiamo ancora, o meglio, lasciamo andare le cose naturalmente.» E da quel giorno io cessai di essere medico di quella famiglia e le cose andarono così naturalmente che dopo 3 mesi circa quella nobile fanciulla aveva riabbracciato la madre terra. Beh, risparmiamo i commenti. Nel secondo caso si trattava di una donna di 27 anni, maritata, che sino a 18 anni aveva goduto una solida e salute floridissima, ma che poi, in seguito a cardite, seguita da sputi di sangue e da palpitazioni di cuore, era passata da un patimento all'altro. Ella aveva tentato tutte le cure. Basti dire che in 9 anni aveva subito 400 salassi, 1000 sanguisughe e qualche centinaio di vescicanti al collo e alla spina, per tacere delle ventose secche e sacrificate, dei bagni, delle docce, eccetera. Orbene, questa donna subì 5 trasfusioni di sangue defibrinato, come venne usato in tutte le operazioni già da noi accennate, e dopo varie fasi andò rimettendosi al punto di abbandonare il letto e di vivere per lungo tempo. Il dottor Luigi Precialmini di Intra faceva nella stessa epoca una prova della trasfusione del sangue in un caso di tisi tubercolare, che però ebbe debole efficacia stante lo stato di malattia molto inoltrata del paziente. E dopo tante esperienze, dopo tanti studi, combattuta la contraria prevenzione da molti medici, poste in evidenza le esagerazioni e pericoli inerenti all'introduzione nell'area delle vene, dimostrato che il sangue non perde affatto la proprietà ravvivante, stando qualche tempo fuori dai vasi esposti agli agenti esteriori, al raffreddamento, eccetera, e nemmeno per essere stato spogliato dalla fibrina, anzi, la defibrinazione rende più facile l'atto esecutivo dell'iniezione e previene i pericoli della coagulazione della fibrina. E si può venire alla conclusione che codesto mezzo entrerà nella pratica al pari degli altri soccorsi curativi. Le ultime pubblicazioni degli italiani su questo argomento, ma sarebbero esplicite in senso affermativo. Si possono infatti vedere in proposito le dissertazioni del dottor Filippo Trenti di Pavia, 1854, del metodo operativo per praticare la trasfusione del sangue, e la memoria del professor Scalzi di Roma, esperienze sulla trasfusione del sangue precedente da cenni critici sulla storia detta a tale operazione, 1866, tratta da un giornale medico di Roma. E anche il dottor Giovanni Coppello di Lima pubblicò negli Annali Universali di Medicina, 1865, un ragguardevole lavoro sulla trasfusione del sangue umano, considerato come eroico rimedio dell'amnesi idropatica. E finalmente, opinione favorevole, espressero pure i chiarissimi dottor Coletti e professor Casorati di Pavia. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.